Cioè, secondo me lo era convinto, è una grande voce di Radio Rai che ogni tanto ci fa l'onore di intervenire su Radio Firenze Viola e di questo lo ringrazio. Francesco Repice, buonasera e ben trovato Francesco.
Buonasera, grazie dell'invito come sempre, un piacere, buonasera.
Guarda, ecco. Allora, naturalmente una delle domande principali che ti farò è su Moise Kean, però per l'appunto sì. Siamo finiti a parlare di Mauro Icardi che ieri era stato ventilato un'ipotesi per la Fiorentina in caso d'addio di Moise Kean. Chiara qui al mio fianco è sempre stata una bimba di Mauro, una bimba di Mauro Icardi, perché gli è sempre piaciuto e è un calciatore che divide a prescindere possa venire a Firenze o no. Quindi Francesco, sono curioso di sapere che ne pensi in generale, visto che poi di lui si parla anche in chiave Lazio.
Penso che Mauro Icardi sia un giocatore molto, un giocatore, voglio dire, una carta sicura,
ecco. Sì?
Sì, nel senso, non che è sicuro che vada a Firenze, ma è uno di quei calciatori che tu lo metti là e lui sa fare bene il suo mestiere e conosce bene il campionato italiano, conosce tutto eccetera, ed è un giocatore forte, attore integro, insomma, che sta bene e via dicendo. Io non farei mai a meno di Moise Kean, però perché lo considero veramente un giocatore che noi non abbiamo ancora conosciuto fino in fondo, a mio parere. Io sono convinto che lui possa dare veramente tantissimo a Firenze come alla maglia azzurra. Tra l'altro il maglia azzurra adesso sarà anche agevolato dal fatto che è tornato l'allenatore che lo ha voluto da sempre calciatore, l'ha voluto sempre centravanti e non attaccante esterno, e con noi un po' lì all'epoca, ricordo bene, dubbiosi e perplessi e scettici, Roberto Mancini ci diceva sempre: per me lui è una prima punta, lui è un centravanti, e per me, se posso dirlo, è un giocatore forte di cui non farei mai a meno. Come questo è la mia.
Cioè, non esiste per te una cifra, perché ad oggi quello ci risulta che la Fiorentina davanti a 40 milioni ci pensa e come?
Allora, è chiaro che tutti quanti pensano, quando ti offrono determinate cifre è ovvio che tutti pensino, no? Tra virgolette. Però io credo che avendo la Fiorentina adesso un direttore sportivo anche abituato alle zone alte della classifica e non solo in Italia, e ci penserà tanto, perché d'accordo il dover ottemperare degli obblighi finanziari come fanno tutti del resto, non solo a Firenze, ma è altrettanto vero che farà meno di un giocatore così, secondo me è dura. Poi è uno di quei calciatori che, non lo so, se io lo immagino con Atta e Mastantuono, non lo so, perché gli puoi lasciare quel ruolo, lo puoi lasciare a fare la punta da solo, che secondo me è una cosa che gli è sempre piaciuta. Non lo so, io non, ripeto, non ne farei mai a me.
Ma scusa Francesco, tu che poi ti lascio anche a Chiara, ma sempre su Kean, tu che segui un po' tutta la Serie A, no? Quindi ti posso fare anche una domanda, magari non solo in ottica fiorentina, ma la strategia del Como esattamente, cioè, mi spiego, ma se il Como vuole, ti torna che arrivi al 18 agosto è stata consegnata l'offerta alla Fiorentina, sapendo benissimo qual è la richiesta Viola per il calciatore per mettersi a trattare, e offre di fatto quasi più di 10 milioni meno rispetto alla richiesta. Cioè, la stai capendo la strategia del Como per...
No, ma quello, insomma, vuol dire che tutti quanti fanno la loro di strategia, però è chiaro che fa fatica, credo, nonostante i discorsi che abbiamo fatto prima, a liberarsene Paratici. Insomma, se mi viene a chiedere un giocatore il Como, io so bene dove può arrivare finanziariamente col club là. Quindi no, quella è la cifra, questi io non ho bisogno di vendere, non ho bisogno di cifra, perché ne è quella. Non ci si schioda.
Perché quello che vorrei arrivare a capire è se c'è il rischio che sia solo un bluff. Cioè, siccome Fabregas lo vuole Kean, questo è quello che respiriamo, la società gli ha detto se
ragazzi,
ci proviamo.
Se qua lo vogliono, allora, se un club capitanato, comandato da Suarso, vuole un calciatore, è difficile che arrivano dove vogliono.
E per questo mi torna poco i 30 milioni offerti alla Fiorentina.
Perché comunque ci si prova sempre, no?
Ci si prova a prescindere, dici.
Io perché devo, voglio dire, io ti offro quello perché credo che questo sia sia la cifra che il calciatore vale, giustamente Paratici si guarda intorno e dice no. Amico mio, tu per far giocare Nico Gonzalez, Salvaturina con lui ne devi dar 40. Anche perché poi si fanno tanti bei ragionamenti, ma il centravanti in una squadra di calcio serve. Centravanti, come dice sempre Beppe Bergo, mi fa giocare bene le squadre, il centravanti forte. E il Como deve andare in Champions e ha bisogno di un centravanti di un certo spessore, al di là della bellezza del calcio che offre Cesc Fabregas. Il centravanti, ragazzi, una squadra. Io non so, sarò ripetitivo in queste cose, però ci credo fermamente.
Chiara?
Sì, sempre restando sul tema degli obblighi che in un certo senso il mercato poi impone, un altro nome caldo in queste ore a Firenze è quello di Fagioli. Io sono curiosa di sapere un po' il suo punto di vista su Fagioli, se lo considera imprescindibile.
Il mio punto di vista è che è la stessa, tipo, se Fagioli sa giocare a pallone.
Sì.
Cioè, allora, io penso sempre che noi facciamo dei ragionamenti sulla... siamo tutti diventati dei grandi ragionieri, dei grandi... Ma il problema è che una squadra di pallone si fa coi calciatori di pallone, coi giocatori di pallone. E lui è un giocatore di pallone, lui è uno bravo, io rimango sempre... Poi, sai, ci sono degli allenatori che a me, non è un segreto, se mi dicono una cosa tendo a seguirli. Io rimango alle opinioni che aveva di lui Massimiliano Allegri, che lo considera a tutt'oggi un giocatore molto forte, ma molto forte. E Fagioli quest'anno a Firenze è stato uno degli ancoraggi a cui attraccare nei momenti quelli drammatici. Io non lo so, poi bisognerebbe pure chiedere agli allenatori queste cose. Dici, sì, tutto bene, tutto giusto, ci sei i soldi, quello quell'altro, però io poi devo portare una squadra. Messa com'è la Fiorentina adesso, è una squadra che dal, io dico quinto, ma mi verrebbe da dire anche quarto, al settimo posto, ottavo, è una squadra che ci sta,
Bello, sì, perché insomma la concorrenza è
E allora un allenatore poi bisogna spiegare quello, cioè a Fabio Grosso, che conosco molto bene, bisogna spiegare quello. Bisogna dire, guarda, a noi serve, ma veramente serve, perché io con questa squadra qua posso andare lontano,
Ma guarda, io te l'avrei la domanda successiva che ti avrei fatto era in generale su che cosa pensi questa Fiorentina che sta nascendo, e poi con un focus, visto che tu sei un grande appassionato, se non di più, di calcio argentino. Oggi è stato anche il giorno della presentazione di Franco Mastantuono. Che ne pensi, ecco?
Che ne pensi? Lui viene da una squadra che, insomma, dal Real Madrid, ma prima ancora in Argentina viene dalla mia avversaria proprio del cuore. Io sono un bostero, sono tifoso del Boca, per cui tu capisci che no? Però anche qui è un giocatore che in Italia può fare veramente la differenza, messo a suo agio, messo nelle condizioni di poter veramente di poter fare il suo calcio, cioè senza vincoli, senza lacciuoli, senza particolari compiti tattici. Fatelo giocare con Attali, con Ken, fatelo giocare con Fagioli, palla a terra. La Fiorentina è una squadra, sta diventando, è una squadra di calcio, è una squadra forte. Io certi meccanismi non li andrei mai a toccare, però insomma, sapete come la penso, sono alla fine, io sono uno che in queste cose ha poca credibilità, cioè per me i bei giocattoli non si rompono mai.
Ma ecco, ma sempre su Mastantuono, perché il timore mio, diciamo, non sono da solo, è che comunque resta molto giovane. È vero che ha vestito due maglie che hanno una pesantezza, insomma,
ma
che
ragazzi, forse quando sono forti, ma quando sono forti, dai.
Però Francesco, il calcio argentino non è quello italiano, e al Real,
no, il calcio argentino è quello italiano, però il calcio argentino esporta giocatori, e il calcio innanzitutto vice campioni del mondo. Che noi parliamo sempre di tutte queste storie, no? Però poi vedo che a farla finale con un'Europea che tutti davamo come favorita, c'è andata l'Argentina.
Sì, ora, al di là è che gli ultimi argentini nostri siamo rimasti un po' scottati, al di là di Nico Gonzalez, dagli Infantino, ti posso mettere anche quarta, insomma non è che alla fine poi abbia dato quello che speravamo, ecco, lo so, all'inizio.
Io te ne posso dire uno che ti ha dato per tutti.
Anni 90? Diciamo, sì, vabbè, lui andava bene, però era anche un altro calcio, ecco. Sì,
no, non è un altro calcio. Il calcio è sempre lo stesso. Ragazzi, non cominciamo a dire che il calcio è sempre. Se oggi Battistuta gioca in una squadra della Premier piuttosto che del campionato francese, piuttosto che dello spagnolo, piuttosto che italiano, sempre 30 gol fa a stagione, 30-35, con grande serenità. Ma con grande serenità. Per cui io non lo so, quando arrivo in argentino tendo a fidarmi, ecco, mettiamola così.
Va bene, questo ci piace. Francesco, prima di salutarti ti faccio una domanda anche in vista della Roma, visto che poi tra ora questo weekend si torna a lavorare.
In tutto questo, capito, cioè, sono le partite,
Sì, e lunedì c'è questa. Io ti faccio una domanda un po' provocatoria. In questo momento è più forte la Roma o la Fiorentina? Perché io una risposta ce l'ho, però ecco, naturalmente
sì,
con la
ce l'abbiamo tutti perché è quella, però
cioè che è più forte la Fiorentina ovviamente della Francesca.
Tu sai bene che la risposta è un'altra. Però c'è cioè che poi c'è il campo, e il campo è sempre, questa è un'altra cosa che io ho imparato pur non essendo tifoso della Juventus, che poi c'è il campo, tutti sono tutte chiacchiere, sono tutte fuffe, poi c'è il campo. È il campo che decide. Ora, a vederla così, la Roma è più forte, sì. La squadra terza in classifica, con un centravanti che fa gol a grappoli, con Dybala che sta in una condizione strepitosa, con un ragazzino di 19 anni che è arrivato e che è, con un centrocampo che insieme con Pisilli, con E. Cristante, è un centrocampo di con Wesley e con Molina, e con i difensori centrali che ha, il portiere che si ritrova, che è stato il migliore del campionato, secondo te chi è più forte?
Beh sì, la Roma ad oggi.
Sì. Dopodiché c'è il campo.
E quindi dopodiché vediamo.
C'è il campo. Dopodiché c'è il campo e bisogna vedere che succede. È chiaro che la Fiorentina c'è un allenatore nuovo, mentre la Roma è quest'anno al secondo anno consecutivo di Gasperini, che vuole una squadra per vincere, perché la verità è che a Roma stanno cercando di fare una squadra per vincere. Per competere, per vincere, poi vincere dipende sempre dal caso, ma per competere, per vincere, non a caso prenderanno altri due giocatori. È una squadra che già di suo è forte e che ha messo perché è arrivata terza in classifica e che ha messo dentro un difensore centrale greco che voleva mezza Europa, ha riscattato un centravanti che ne ha fatti più di tutti relativamente alle partite che ha giocato, ha messo dentro anche un talento, anche lì 19 anni, però una roba scintillante, e ha una mediana con forse l'italiano che nella testa di Roberto Mancini, immagino nella testa di tutti, sostituirà Frattesi, cioè Pisilli. Ha un giocatore di rendimento come Cristante, ha un centrocampista che ha fatto famiglia al mondiale, a meno che non vada via, che è Coné, che è un giocatore che viaggia dai 60 milioni in su di cartellino, quindi un giocatore per i posti lussuosi in Europa.
Tanta roba, sì, Coné.
Per le squadre quelle che arrivano in semifinale di Champions sicuro. Non so. Ecco, è lui che faccio noi perché li sappiamo, li conosciamo tutti. Ragazzi, in più metteteci Dybala, Sule, quello che arriva al posto di Sule forse. Cioè Wesley, ripeto, è una squadra, Molina è una squadra fatta per vincere, non a caso Gasperini ha veramente preteso che si confermasse il gruppo, quello dell'anno scorso, non tanto magari per la forza intrinseca di certi giocatori come Pellegrini, come Cristante, come Mancini, che comunque sono giocatori secondo me al di là della vulgata, giocatori importanti, ma perché sanno bene che in quello spogliatoio certi giocatori contano. Perché non conta, c'è anche lo spogliatoio, ci sono anche le parole dette in un certo modo, ci sono anche le relazioni all'interno dello spogliatoio, i giovani che vanno istruiti, e avere determinati calciatori che possono in qualche modo dare una direzione alla stagione, a cominciare dai comportamenti all'interno dello spogliatoio, è una cosa importante. quello che si chiama lo zoccolo duro, il gruppo, no? Ecco perché ha preteso la conferma di quelli e poi ha detto: e poi ne prendiamo tre o quattro, uno più forte dell'altro.
Buon per loro. Francesco, ti avevo promesso l'ultima domanda, ma in realtà ce n'è una all'ascoltatore, buona, secondo me è molto carina, che ho chiesto anche alla regia, possiamo magari sforare un po' prima della pausa, ma Stefano ti chiede, chiede a Repice, grandissimo radiocronista, qual è stato il più grande di sempre? Ora ci ho messo un po' perché leggevo Ameri, Cotti e Ferretti, e Cotti credo sia Ciotti più che Cotti, sì, perché sì, non sì, mi risulta. Americo, no, Ciotti, no, o Ferretti, lui ti propone.
Allora, io... cioè, se vuoi uscire con l'Indio Evangelista o come si chiama, o, faccio scegliere a te, cioè non sì, ma per me va bene tutto. Io aggiungo un nome che sì, non è italiano, quelli che hai detto, ai mostri che hai, che è Vittor Hugo Morales.
Beh, il barrilete cosmico.
Esatto, aggiungo questo nome qua e da loro bisogna sempre guardarli a delle, come diceva, come canta Antonello Venditti in un suo pezzo famoso che si chiama Giro Cesare, una montagna troppo alte da scalare, sono vette troppo alte da poter, per potersi avvicinare, ci accontentiamo di guardarle, tutto qua.
Bene, molto bene, grazie mille Francesco Repice.